Buongiorno e ben ritrovati ad una nuova puntata di Così per Sport, il programma che vi tiene incollati alla radio anche se siete al volante, che incrementa il vostro battito cardiaco, che vi fa piangere, ridere e sospirare con tante, speriamo, bellissime storie di sport. Lo so, sto esagerando un po'. Io sono Agata Galfetti, con me stamattina Marcello Jerace.
Ciao Agata.
E un saluto al nostro Axel Belloni, che insomma, visto il tempo un po' così, sarà già in bici sui rulli. Cosa
sicuro,
dici?
Mi sa. Molto probabilmente. Un saluto anche a Gianni Zocchi, che ci assisterà per questo sabato, per questa puntata di Così per Sport. 20 maggio 8:30, siamo perfettamente puntuali, quindi possiamo iniziare.
Iniziamo
direi,
come al solito, insomma, con un po' di attualità, Marcello.
Allora, lo scorso settembre, nella prima stagione di Così per Sport, avevamo dato l'addio a Roger Federer tra le lacrime, eccetera, eccetera. È stato un momento molto triste. Adesso siamo in onda per la seconda stagione.
E portiamo male, insomma.
È incredibile, adesso si ritira Rafael Nadal. E proprio così la tristezza la raddoppiamo.
Más o menos es que no voy a estar en Roland Garros, que no voy a jugar durante una serie de meses y mi intención es que el año que viene sea mi último año y poder jugar los torneos que me han marcado deportivamente hablando durante todos estos años.
Invece così. Rafael Nadal ha annunciato che il 2024 sarà il suo ultimo anno agonistico. Traduco grossolanamente quello che avete appena sentito, dice il mallorchino, che non giocherà questo Roland Garros, che tra l'altro inizia nei prossimi giorni. Parigi, tra l'altro, che è il suo torneo dove che ha vinto 14 volte e di cui è anche campione in carica. Nadal resterà, ha detto, fermo per alcuni mesi e poi si concentrerà sulla prossima stagione, che sarà appunto l'ultima. La sua idea, insomma, è quella di partecipare solo a quei tornei che gli hanno segnato la carriera, immagino Monte Carlo, appunto Parigi, quei tornei sulla terra rossa dove è stato,
chissà se ci
dove
sarà
ha dominato.
Anche un addio assieme a Federer, come è stato
sarebbe,
il caso l'anno
magnifico.
Scorso
sì. Staremo a vedere. Comunque nel giro di un paio d'anni abbiamo salutato Federer, Nadal,
Serena Williams,
è vero, cioè giocatori che hanno fatto, comunque hanno segnato il decennio del tennis, sfide indimenticabili, appunto Federer e Nadal, due personaggi diversi ma anche molto simili tra l'altro, amici e rivali, nonostante Djokovic proprio questi giorni ha detto che
una vera amicizia non ci può stare.
Sì, ma loro così sembra, insomma, ci sono riusciti, insomma, diciamo, ci mancheranno un bel po'. Axel Belloni ha detto, com'è che lo chiamiamo, l'addio di Nadal?
Rafa Farewell.
Ce l'hai fatta.
Non suona così bene, però ce l'ho fatta, è come impappinarsi al mattino presto.
Ma abbiamo parlato di Parigi ancora, ci parli di Parigi, ci
sì,
parli ancora
da
tu.
Da lì arriva una notizia, non proprio bellissima, però realistica, diciamo che in mezzo a tanta retorica ci sta tutta. Allora, l'organizzazione delle Olimpiadi di Parigi dell'anno prossimo ha finalmente ammesso quella che è la dura realtà, ovvero che i giochi del prossimo anno non avranno un bilancio climatico in positivo. Facciamo un passo indietro: durante questi anni di organizzazione si era detto che ci sarebbe stato un contenimento delle emissioni di CO2, ma addirittura a Parigi dicevano il bilancio positivo quanto alle compensazioni, un obiettivo lodevole ma decisamente
improbabile.
Difficile. Esatto, noi ne abbiamo parlato spesso nelle nostre pagine informative, anche a più riprese nel nostro approfondimento Modem. Ebbene, dire che ci sarebbe stato appunto un bilancio positivo equivaleva di fatto a mentire, quindi obiettivo ridimensionato, e oggi si parla di ridurre quantomeno al minimo l'impatto climatico. Insomma, noi Parigi vi teniamo d'occhio.
E infine concludiamo con invece una notizia molto locale ma che ci fa molto molto emozionare.
Sì, perché prima di conoscere i nostri ospiti io volevo fare un altro passo indietro. L'anno scorso ci aveva fatto visita Teresita Bramante, sollevatrice di pesi ticinesi. Ebbene, questa settimana si è fatta un bellissimo regalo per il suo compleanno, portando a casa dall'Irlanda l'oro europeo categoria Master. Come
brava
dire
Teresita,
che noi portiamo bene, insomma.
Sì. Insomma, questo, l'avete capito, questo è Così per Sport, dove ogni pezzetto di vita è una storia da raccontare.
Escucha el ritmo. To the island of Capri, all the way to Kuala Lumpur, I will follow you wherever you may be.
Lo sentiamo anche noi questo ritmo, siamo già belli e carichi perché in studio, Marcello, ci hanno raggiunto due ospiti. Prima volevo ricordarvi il nostro numero di telefono se volete mettervi in contatto con Così per Sport, è lo 076 321 1113 per scriverci su WhatsApp. Potete anche sempre scriverci un'email a cosipersport@rsi.ch.
Oggi abbiamo esagerato, non uno ospite, ben due ospiti. Oggi abbiamo ospite, oggi è una puntata dedicata all'amore, l'amore e lo sport. È bellissima questa cosa. Abbiamo come ospiti Mercedes Cantor e Amy Schwarden. Ciao a tutti, buona mattinata, benvenuti a Così per Sport.
Ma grazie Marcello, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Buongiorno, buongiorno.
Grande l'italiano. Allora, perché lo diciamo, Amy Schwarden, lui sta imparando l'italiano, ma insomma, fondamentalmente è comunque di madrelingua inglese. E oggi sarà una giornata un po' complicata, ma ci riusciremo perché Mercy ha detto che farà il
traduttore simultaneo.
Ci proverò ragazzi, perché sicuramente la mia lingua a un certo punto andrà a KO, quindi non riuscirò a capire se è italiano o inglese, però ci proverò.
Ecco, no, io ho introdotto questa cosa molto sdolcinata, ma perché mi piaceva questa storia. Voi due sono, allora appunto, facciamo un recap. Mercy Cantor, appunto, lei gioca a volley da 4 anni nel Lugano Volley, mentre appunto Amy Schwarden adesso gioca nei Lugano Tigers. Si sono conosciuti a Lugano e nel segno dello sport. È molto bello questo.
Sì, vorrei far notare che si tengono per mano.
Ma non è vero!
Noi siamo molto dolci, siamo...
Sì, oggi così, dovevamo farlo alle 14 febbraio.
Ragazzi.
Allora, magari iniziamo, magari chiedo a, già subito scusa, iniziamo con Amish, ma come vi siete conosciuti?
Well, I was getting treatment from our physio Marco and he kept talking about this beautiful volleyball girl. So I thought I better, you know, ask her out for a coffee. We got a cappuccino and the rest is history. Now she's my girlfriend.
So. The rest is history.
Diciamo che esatto, è stato il suo fisio, che tra l'altro anch'io conosco, infatti grazie Marco, che parlava di me di continuo e lui a un certo punto fa, ma chi è questa?
Insomma, cioè, la devi conoscere,
la
assolutamente.
Devo conoscere, no? Allora mi arriva questo messaggio, solo questo. Quando è la prossima partita che vengo a vedere? Faccio, ma chi è questo? Cioè veramente, che vuole? Allora poi mi ha invitato a bere un caffè, poi esatto, come ha detto lui, il resto è storia.
Ma e come si porta avanti una storia d'amore? Voi due fate due sport diversi, l'abbiamo detto, Mercy, tu sei pallavolista, Hamish giocatore di basket, non avete sicuramente gli stessi turni di partita, di allenamento, come riuscite a vedervi, a incastrarvi insomma?
È molto difficile, devo ammettere, perché comunque entrambi facciamo i professionisti, quindi comunque sono due allenamenti al giorno, più le partite nel weekend, quindi cioè, comunque è un bel impegno. La gente quando gli diciamo guarda facciamo sport professionale entrambi ci guardano dicendo come fate, nel senso come fate a sopportarvi anche a casa, perché comunque non è detto che facendo sport ci si riesce a supportare a vicenda, perché comunque fai l'allenamento la mattina, arrivi a casa, sei stanco, nel senso non è che puoi correre la maratona dopo l'allenamento, no? e cucinare pranzo e poi riposare e andare a lavoro, cioè, dall'altro l'allenamento non è facile da gestire, però siamo bravi, diciamo.
Riuscite a fare degli allenamenti anche insieme? Penso adesso che siamo in bassa stagione, quindi magari un po' di allenamento a secco, qualche circuito, riuscite a farlo insieme?
Sì, assolutamente, infatti adesso stiamo già pianificando un attimo quando andare a correre, quando in palestra, pesi eccetera. No, ma è molto divertente allenarsi insieme.
Ma voi, tra l'altro, siete appunto due sportivi professionisti, dovete fare i conti col futuro, nel senso, adesso entriamo un po' nella questione, te lo chiedo subito allora, il futuro, com'è il futuro di Mercy Cantor a Lugano?
Diciamo che siamo in trattativa, entrambi preferiremmo a rimanere a Lugano, quello dobbiamo dirlo, ma non si sa mai, finché non è nero su bianco non si sa. Proprio qualche giorno fa abbiamo parlato anche col presidente Cedraschi, che salutiamo ovviamente, io saluto anche i miei presidenti che comunque sono stati molto gentili, comunque dopo 4 anni è molto difficile comunque raggiungere un accordo, perché ci sono varie squadre che ti fanno l'offerta, ci sono vari, ma anche dei paesi esteri, no? Quindi è difficile scegliere, però alla fine abbiamo scelto forse per l'anno prossimo entrambi di rimanere qua, poi finché.
Esatto. Quindi confermi, Hamish, anche tu?
You confirm that you stay.
Yeah, yeah. I was talking with Chedro and we're getting pretty close on a deal. And I told him I love the city and I want to try and build something special for Lugano Basket. And Mercy, you know, she's the captain of Lugano Volley. So hopefully we can both bring success to our two different sports.
Un grande amore, insomma, sì. per la città di Lugano. Allora speriamo che i presidenti siano rimasti all'ascolto anche stavolta.
Beh sì, mitico Cedro, come lo dice Hamish, è favoloso. E allora vabbè, adesso ascoltiamoci Loredana Bertella, Luna Busso. No, non è vero, Niall Horan and Heaven. Siamo a Così per Sport, 076-321-1113, se volete scriverci, se volete fare qualche domanda ai nostri ospiti che sono Mercedes Cantor e Hamish Warden. E una domanda, insomma, la facciamo noi, te la faccio io, Mercy. Allora, tu sei nata a Modena, che è la capitale della pallavolo per l'Italia, e soprattutto sei nata da tuo papà, che è stato uno dei comunque un personaggio anche, un grande giocatore in Serie A italiana. hai respirato pallavolo fin da quando eri bambina, era inevitabile quindi che facessi questa carriera.
Diciamo, esatto, proprio così. Sono nata a Modena proprio perché mio padre giocava a Modena, a casa Modena ancora all'epoca si chiamava così. E come hai detto tu, sono cresciuta su pane sport, pallavolo in realtà. Quindi ho visto tutte le palestre del mondo, in giro per il mondo, per l'Italia, in Giappone, in Germania, in Ungheria. Veramente era inevitabile fare sport. Cioè proprio non potevo scegliere qualcos'altro.
Immagino anche inevitabile girare il mondo appunto con papà. E poi è successo anche a te.
Esatto, anche io, diciamo che ho scelto la Svizzera, sono andata dietro l'angolo, non come lui che è andato in Giappone. Infatti chapeau a mia mamma che l'ha seguito, perché comunque con due bambini piccoli andare in Giappone dall'altra parte del mondo non è facile. Però esatto, sto parlando dell'altra parte del mondo e invece dall'Australia, quindi capite che comunque anche io l'ho scelto abbastanza vicino.
E appunto parlavamo di Hamish, tu dici dall'Australia, però Hamish ha un collegamento con la Svizzera perché la mamma è di Basilea.
Yeah. So my mom grew up in Aarau, right near Basel, and she moved to Australia when she was 5 or 6 with her parents. So I got the Swiss heritage, and when I was growing up, at all the family dinners were always talking about Switzerland. And, yeah.
Diciamo che la mamma, esatto, è nata vicino a Basilea, comunque ad Aarau, e è cresciuta qua, però poi a un certo punto è andata con suo marito in Australia e Hamish è nato lì a Perth, e poi tutti parlavano della Svizzera, e lui qualche anno fa ha deciso di tornarci a vedere com'è questo paese.
Che appunto tu sei andato a Nyon, se non ricordo male, poi sei arrivato e poi sei venuto qui a Lugano. Che differenza hai trovato tra Nyon e Lugano? È praticamente uguale per te?
Nyon was a smaller club because they just got promoted from the second division, so they were looking to build something with lots of young guys. And yeah, we had the second year we made the Swiss Cup final, which was a big achievement for our, you know, small club. But Lugano is definitely a bigger club, more history. And yeah, I really like it in Lugano. Yeah,
diciamo che avevo giocato 2 anni a Nyon, dove il primo anno comunque sono stati dei ragazzi molto giovani che hanno appena fatto la promozione comunque nella Lega A. Poi il secondo anno hanno raggiunto un obiettivo comunque storico perché hanno fatto la finale, e poi dopodiché ha firmato a Lugano, e dove comunque è un club con tanta storia, tante vittorie comunque nel passato, e chissà dove continuerà, ecco.
Dove continuerà?
E appunto, dove continuerà? Abbiamo parlato delle tue origini svizzere per parte di mamma. Hamish, abbiamo una notizia per quanto riguarda la Svizzera. Abbiamo la traduzione al momento.
My plan is to hopefully stay in Switzerland next couple of years, build something in Lugano and hopefully make the national team one day. So I'll go to the camp this summer and see what happens. And I know it's my first camp, so you know you got to learn a few things, but hopefully in the future I can build my name here and yeah.
Diciamo che l'obiettivo è quello, esatto, di stare ancora qualche anno qua in Svizzera. Poi è arrivato, diciamo, ufficialmente la prima comunicazione comunque nel camp della nazionale maggiore svizzera, quindi comunque è un bel obiettivo, e l'obiettivo suo è di rimanere qua e continuare a, diciamo, a raggiungere dei obiettivi con il club e di iscriversi al suo nome.
Parlavamo anche appunto di tutti questi trasferimenti. Ti ha pesato questa cosa? Parlo con appunto Commerci. Ti ha pesato questa cosa di spostarti tanto, sia da figlia, da ragazza, da bambina, che insomma adesso da adulta, da giocatrice professionista?
Ti dico la verità, all'inizio l'ho un po' sofferto, ma più che altro sai, per le amicizie, perché quando si è bambini si deve avere secondo me un posto solido, però nello stesso tempo i miei sono stati molto bravi, perché la nostra famiglia è veramente un luogo protetto, nel senso qualsiasi problema, qualsiasi momento di sconforto torni a casa e ti senti a casa, non hai bisogno di altri, no? E quindi secondo me questo è veramente chapeau ai miei che sono riusciti a tenerci così stretti, e però lasciarci anche molto liberi, quindi nello stesso tempo sì, vado a Lugano, e allora mi hanno detto certo, segui i tuoi sogni. Io ho detto vado, non lo so, avrei detto anche Polonia, mio padre avrebbe detto certo, accettiamo qualsiasi cosa, l'importante è che tu sei felice e che fai quello che ti piace.
Magari facciamo un attimo di pausa con un po' di musica e ritorniamo.
Aspetta, ma noi siamo quasi inutili oggi, perché abbiamo scoperto che Mercy, lei ha una passione per la radio.
È vero.
E quindi
lanciamo la prossima canzone, Loredana Bertè e La Luna Bussò.
Mitica.
c'era il silenzio. Ma una voce sguaiata disse non è più tempo. Quindi spalancò le finestre del vento e se ne andò a cercare un po' più là qualche cosa da fare. Dopo aver pianto un po' per un altro no, per un altro no che le disse mai. Che le disse mare. E la luna bussò su due occhiali da sole. Quello sguardo non si accorse di lei. Ed allora provò ad un party in piscina. Senza invito non entra nemmeno la luna. Quindi rotolò su champagne e caviale. Se ne andò a cercare un po' più là qualche cosa da fare. Dopo aver pianto un po' per un altro no, per un altro no di un cameriere. Allora giù, quasi per caso, più vicino ai marciapiedi, dove è vero quel che vedi. E allora giù, senza bussare, tra le ciglia di un bambino, per poter
Rete 1, siete su Così per Sport. Stiamo parlando non con uno, ma con due sportivi legati alla palla. Uno è la palla da basket, l'altro è la palla da pallavolo. Di amore e di sport, Marcello, come proseguiamo?
Ma allora, io volevo chiedere a Mercy, insomma, sono 4 anni che lavori, che giochi nel Lugano, e insomma, gli ultimi 3 anni da capitana, da top scorer. E poi fai anche, alleni anche le giovanili, giusto?
Giustissimo. Beh, come hai menzionato, sono un paio d'anni che sono qua. Diciamo che non è stata una scelta solo pallavolistica, è stata anche una scelta di vita. Infatti mi sono create le mie amicizie, comunque ho trovato lavoro qui, quindi non è facile andarsene dopo essersi stabiliti in un posto. Diciamo che il mio sogno quando sono venuta a Lugano era quello di diventare non un'icona, però comunque un personaggio importante di questo club, perché comunque non so perché ho sentito una connessione con questa società e volevo portare in alto questa maglia. E diciamo che quest'anno ci siamo quasi riusciti, perché comunque è secondo posto nella Coppa Svizzera, è terzo nel campionato, è la prima volta che comunque Lugano fa 2 medaglie in un anno.
E poi tu lo sei diventato proprio il simbolo di questo Lugano, la gente te lo riconosce.
Ma meno male. Grazie, no? Li ringrazio sempre, perché mi fa un sacco piacere anche passaggiando per strada che comunque veramente ci fermano e ci dicono: oddio, che belli vedervi insieme, seguo la pallavolo grazie a te, oppure la mia bimba gioca a pallavolo grazie a te. Questa è una cosa bellissima, cioè io proprio vorrei dare l'esempio giusto ai ragazzi di oggi di fare sport, perché è bellissimo.
Infatti dicevi la prima volta che Lugano arriva così in alto, e siete arrivati veramente a pochissimo a vincere la Coppa Svizzera, veramente anche poco, comunque anche arrivare in finale del titolo. È più l'amarezzo o più comunque il piacere di aver raggiunto un obiettivo del genere?
Direi entrambi. Diciamo che non è mai abbastanza, nel senso, anche se magari arrivi secondo, un po' di amarezza c'è, nel senso è giusto così, perché sennò non farei sport. Però nello stesso tempo diciamo che questo argento sa di oro, cioè proprio non se l'aspettava nessuno all'inizio dell'anno. Abbiamo creato una squadra veramente forte, la chiave è stato il gruppo, cioè io continuo a ribadire tutto l'anno, è stato il gruppo migliore che abbia mai avuto in questi anni. Ognuno sapeva il suo ruolo nella squadra, ognuno combatteva per un obiettivo comune. comune e si è visto.
Sì. Vado a memoria, se non ricordo male, la finale di Coppa l'avete persa al tie break.
Abbiamo perso al tie break. Diciamo che è stata ancora più amara perché comunque eravamo 2-0 sopra.
2-0 sopra.
Poi Neuchâtel comunque si è svegliato, sapeva dei nostri punti deboli e si è visto.
E anche Emish quest'anno, Lugano era partito insomma con una squadra tutta da costruire e a un certo punto siete arrivati lì a un passo da conquistare i playoff.
This year you started really great and at one point you were fifth, but you didn't make the playoff in the end.
Yeah, we had a really good season to be honest. Until end of March we were fifth, we were overachieving in the preseason. Lots of team, like people, experts didn't think we were gonna be that good. But then we had our big American center, he got hurt. And a couple months before we had another import who got injured. So, you know, two of the three got injured and the last month was a bit rough, so we missed the playoffs. But you know, the young guys got to play more than they usually would and they got to develop, so there's some silver linings, but it was also a
diciamo bit che ci sono sempre parti positive anche nelle sconfitte, lui dice. Esatto, ci sono stati comunque i ragazzi giovani che a un certo punto si sono trovati a giocare perché due degli americani si sono fatti male, sono stati rispediti comunque a casa con l'infortunio e il club non si poteva permettere dei nuovi giocatori, quindi proprio per questo i giovani hanno retto benissimo al campo. Però a un certo punto mancato l'esperienza e le altre squadre comunque hanno reagito molto meglio, per un punticino non ce l'hanno fatta ad entrare nei playoff.
Tra l'altro parlavamo di giocatori che diciamo si cucciono la maglia addosso. Tu hai fatto una partitona assurda contro la Sam nel derby, 27 punti, 11 in rimbalzi, insomma sì, diciamo che i tifosi del Lugano se la ricordano quella.
The fans gonna remember it forever.
Oh yeah, it was a good day, you know, because lots of people thought we were gonna get not be close because of our situation, but you know, we had a pretty good game and we just fell short, but it was good to,
nessuno se l'aspettava che
in a derby as well
potevano fare una partita del genere, invece
oltretutto nel derby,
esatto, proprio nel derby, quindi bravo Lugano.
Ma quanto ci piace, Marcello, questa Radio Verità con Mercy che fa la traduzione simultanea. Io volevo fare ancora una domanda a te, Mercy, perché appunto abbiamo parlato delle ragazzine che tu alleni, tra l'altro c'è anche mia figlia tra queste bambine che si avvicinano alla pallavolo. Io l'ho visto un post su Instagram di un pomeriggio dove ti tenevi la testa e dici oggi sono stanca, però perché effettivamente è un grande impegno anche seguire queste ragazzine.
È un impegno, ma nello stesso tempo comunque mi fa un sacco piacere spendere comunque un'ora e mezza al giorno con loro. È anche vero che tante volte quando sono almeno una ventinaia d'allenamento è veramente faticoso, perché poi ti urlano addosso, magari hanno appena finito scuola e quindi vogliono anche loro un po' sfogarsi, no? E io dico no, urlo in palestra, dico no, tutto in linea, però allo stesso tempo mi piace proprio vedere quello che raggiungono, perché vedo anche nei tornei comunque siamo una delle squadre in Ticino con più iscritti, con le ragazzine che comunque non lo fanno solo per passione ma perché vogliono raggiungere anche un obiettivo, quindi secondo me è proprio bello.
Ed è bello, magari immagino che le bambine del Lugano sappiano chi sei tu, quindi chissà che orgoglio anche essere allenata da Mercy Canto.
No, ma infatti all'inizio dell'anno ci sono stati un po' di richieste di essere di venire ad allenarsi da me, però diciamo che si vedrà se l'anno prossimo continuerò.
Allora, adesso stiamo andando verso le 9, verso il notiziario. E l'ultima cosa, magari ti chiedo, tu hai giocato tra l'altro con Paola Egono, è vero?
Ho fatto dei ritiri in nazionale con lei ancora 5 anni fa, no, 6 anni fa, quando sì, erano le selezioni, ancora quelle qualifiche. Abbiamo fatto 2-3 camp insieme, ecco, sia con lei che con la Orro. Loro due me le ricorderò per sempre.
Ok. Ma mi sentite ancora?
No, purtroppo abbiamo perso i contatti. Lei poi ha fatto la sua carriera. Io comunque poi, non essendo italiana, perché col passaporto sono ancora ungherese, quindi non potevo giocare ufficialmente nella nazionale, quindi probabilmente anche per questo abbiamo perso un po' i contatti.
Questo è Così per Sport, ritorniamo ancora il sabato 20 maggio, 076 321 11 13, per chi volesse parlare con noi via WhatsApp. Qui con noi ci sono ancora Mercedes Cantore e Amish Warden, e abbiamo adesso, però abbiamo anche un altro ospite.
Rullo di tamburi, perché abbiamo un grande ospite al telefono.
Vediamo un po' se è collegato con noi. Luca Rusconi, ci sei?
Sì, ci sono, ciao a tutti.
Luca Rusconi, che però tutti conoscono come?
Come Beltasar.
Grande Beltasar, è il wrestler più famoso in Ticino, è colui che ha portato il wrestling in Ticino. E arrivi da un evento, quello di sabato scorso, se non sbaglio, a Losone. Com'è andato?
è andato molto bene, siamo riusciti a presentare uno spettacolo per un pubblico che era nuovo, nel senso che solitamente abbiamo il spettacolo a Lugano con un pubblico che ci segue già da diversi anni, e abbiamo portato questo show per la prima volta nel Locarnese, e quindi quando hai davanti un pubblico che sai che per la maggiore è lì per la prima volta, devi anche poi presentare dei match fatti in un certo modo, eccetera, così per far capire come funziona il wrestling a chi non l'ha mai visto, e ci siamo riusciti, il pubblico ha capito, si è entusiasmato, sono stati tutti molto contenti e torneranno. Quindi
Luca,
ecco, adesso iniziamo un po' a espanderci un po' oltre quello che è il luganese.
Una festa nella festa, Luca, perché festeggiavi anche i tuoi 40 anni?
Esatto, sì sì, ho festeggiato anche il compleanno tra una botta e l'altra. Però è andato, sì sì, è andato tutto bene, anche il compleanno, quindi grazie.
Adesso ti faccio sentire una cosa.
Decretando il vincitore. Match finito, match concluso, e il vincitore è lui, Beltasar.
E ora mi diverto un po' con Davide.
Ecco, bravo, grazie. No, volevo dire, fallo scendere, no!
Hai terrorizzato il nostro Davide River, è una roba di 4 anni fa, ma io penso che ancora abbia il terrore negli occhi.
Esatto, è un estratto da Filo Diretto che avevamo fatto un collegamento con la palestra, dove c'era Davide che era venuto a vedere un po' quello che facciamo, e sì sì, alla fine ho...
Cioè l'hai sollevato, praticamente, adesso la racconto, sì, sì. Praticamente tu hai sollevato il povero Davide Riva, l'hai fatto girare e l'ha veramente terrorizzato, poverino. E infatti vedi, capisce, per quello che noi l'intervista la facciamo al telefono, non si sa mai.
Marcello aveva paura, me l'ha detto.
Ho visto anche quello che hai fatto a Joas, a Andoanem.
Sì sì, anche lui faceva il ganasso, è stato
punito.
Luca, lo so che è la domanda che ti fanno sempre tutto: quanto c'è di show e quanto c'è di sport nel wrestling?
Ma allora, la componente sport è importantissima, perché altrimenti non si riuscirebbe a fare quello che facciamo, soprattutto in modo sicuro, senza infortuni. Però ecco, chiaramente non è una competizione ma è uno spettacolo, quindi quello che facciamo noi è raccontare delle storie attraverso le mosse, attraverso quello che sono i personaggi, e la componente storia è quello su cui si basa il wrestling, quindi sì, lo sport c'è, però è sicuramente più spettacolo.
Anche perché c'è comunque una preparazione fisica notevole, io ho visto qualche tuo spettacolo, insomma, poi comunque tu dici che hai 40 anni, ma a fare quelle cose a 40 anni bisogna essere preparati fisicamente, non è da tutti.
No, bisogna essere preparati, poi bisogna saper conoscere bene i propri limiti, bisogna avere anche un personaggio che si adatti a quello che sono le tue caratteristiche. Alcuni sono più bravi a fare dei salti, a fare delle cose un po' più spettacolari, altri magari che hanno un fisico diverso si andranno a concentrare su altre cose. Poi noi abbiamo visto tantissimi campioni nella storia del wrestling mondiale che non tutti sono dei Rey Mysterio che fanno i salti, no?
Certo.
Per esempio Hulk Hogan non credo che abbia mai fatto un salto dalla terza corda nella sua carriera, però non ne ha neanche bisogno, no? Quindi anche noi ci adattiamo un po' ognuno, e poi è anche per essere un po' diversi, perché se tutti fanno i mega salti
non
diventa un circo, non è più uno spettacolo di wrestling. Esatto, quindi ognuno deve avere un po' il suo personaggio, un po' caratteristico, perché in realtà è il personaggio e il come si racconta la storia sul ring che fa la differenza, non tanto i salti acrobatici, perché quelli alla fine riescono a impararli tutti bene o male, no? Voglio dire, anche lo zoo, se riesce a prendere gli animali e fargli fare i salti, sì. Quindi quello che fa la differenza non è la mossa che fai, ma è quando la fai e fa senso farla e rientra nel contesto della storia che tu stai raccontando, no? Quindi è importante questa cosa, io la spiego sempre ai ragazzi che alleno nel corso di wrestling che abbiamo a Lugano, e sono le cose che ho imparato io nella mia carriera quando sono stato negli Stati Uniti e in Canada, che sono proprio quelle basi che ti insegnano, che ti fanno capire che i vari salti spettacolari sì, sono belli, ma non è quello che conta nel pro wrestling.
America e Canada, dove tra l'altro il wrestling è quasi una religione. Luca, io volevo sapere come mai Beltasar e che cosa significa.
Allora, la scelta del nome è stata abbastanza complessa per me, perché avevo prima un altro nome che arrivava da un nickname che utilizzavo un po' per vari lavori di grafica, di montaggi video, di cose che non c'entrano niente uno con l'altro, ma è una sorta di brand, no? Perché inizialmente per me il wrestling era semplicemente una delle tante cose che facevo, poi dopo ho preso, insomma, il sopravvento su tutto il resto e ho dovuto anche scegliere un nome un po' più bello, che insomma che avesse anche una connessione col personaggio. Il mio personaggio è quello di un vampiro, quindi ecco, demone vampiro, quindi Balthazar è uno dei tanti nomi che avevo come dire nella mia lista, e alla fine ho scartato tutti, è rimasto quello. E l'importante, ecco, poi a me piaceva avere anche un nome che fosse proprio da personaggio, quindi avrei potuto anche utilizzare il mio nome vero, quindi Luca Rosconi, come fanno tanti.
Però Balthazar fa più paura.
Esatto.
Balthazar fa paura, nel senso, anche con gli occhi rossi ogni tanto ti vedo, cioè fai veramente paura, te lo dico.
Beh.
E lo scopo è quello, insomma.
Sì, dopo chiaramente ti adatti al tipo di spettacolo, quindi se vengo chiamato per fare la parte del cattivo, certo, ovviamente con il mio personaggio sono avvantaggiato, quando invece devo fare la parte del bravo, come negli spettacoli in Ticino, che praticamente essendo di casa, essendo io il primo essere ticinese, mi conoscono e quindi faccio la parte del bravo, sono quasi più Luca Roscone che Balthazar, nel senso del personaggio rimane ben poco rispetto a quello che potrebbe essere o quello che è quando per esempio vado all'estero in un'altra promotion.
Allora Luca, grazie mille della telefonata, grazie di essere stato con noi e ti aspettiamo magari di presenza, però mi raccomando non farci girare sopra la testa e a presto. Adesso la prossima canzone, chi è che l'annuncia?
Hamish,
AC/DC, Highway to Hell.
A presto Luca.
Grazie a tutti, ciao, grazie.
Yeah.
Questo è Così per Sport, dove ogni pezzetto di storia è una storia da raccontare.
No,
l'ho sbagliata, Marcello. Dove ogni pezzetto di vita è una storia da raccontare. Adesso l'ho detta giusta. E allora torniamo dai nostri ospiti, Mercedes Cantor e Hamish Warden. Raccontateci un po' della vostra vita quotidiana. Abbiamo sentito quella della vita, la vita sportiva. E invece com'è il vostro quotidiano?
Allora, diciamo che ci alziamo la mattina veramente presto, perché io di solito le mattine ho allenamento, e quindi suona la sveglia, buongiorno, buongiorno amore, tutto a posto, e Hamish mi fa la domanda, what you ask me in the morning, the first thing?
Oh, come hai dormito every morning, you know?
Oh, che dolce, come hai dormito?
Come hai dormito? E io rispondo, bene, grazie, sempre, okay. Non ti rispondo mai male, quindi mi alzo, faccio colazione, ovviamente preparo colazione anche per lui, perché sennò non mangia. Giusto? You don't eat if I'm not preparing it.
Nah. No. Uovo, formaggio, yeah.
Facciamo uovo, formaggio, toast, proprio l'australiano, americano, proprio, ok, che io la mattina di solito un yogurtino, una banana e sono a posto. Sì. Per lui proprio colazione,
bacon.
Oh, cioè yeah. Proprio con wurstel e tutto, e facendo, ah, come fai a mangiare sta roba?
Capito, Marcello, perché io e te siamo rimasti bassini.
Eh sì, esatto, stavo per dirlo.
Ecco la soluzione per crescere da bambini. No, però veramente. E poi vabbè, vado ad allenamento, torno a casa, anzi vado al lavoro. E secondo me la nostra chiave quest'anno è stato che lui, visto che io tra l'allenamento e il lavoro non riuscivo mai a vederci, veniva a visitarmi a lavoro. Quindi okay. Praticamente stava almeno due orette lì con me, al baretto, a bersi il caffettino, a fare lezione di italiano, e leggeva, mi teneva compagnia. Secondo me quella è una cosa che ci ha aiutato a superare quest'anno, perché comunque non è facile andare via la mattina come fanno tutti, no? E poi certo. Tornare la notte a casa, cioè nel senso io di solito tornavo alle 10 perché l'allenamento finisce alle 10, lui già a letto, cioè lui alle 10 dong dorme. Bellissimo.
Hamish, quanto ti sta aiutando Mercy per imparare l'italiano?
How much am I helping you to learn Italian?
Oh, she's the best teacher ever. Yeah. I got Mercy Cantor and Duolingo on my phone and that's a good combination, so I should be fluent in 5 mesi, I reckon.
Esatto, diciamo che l'obiettivo è quello di in cinque mesi di provare già a fare qualche frase. Diciamo che già capisce, cioè se vedete anche voi in radio quando fate delle domande, qualcosina già riesce a capire. E ci prova, quella è una cosa apprezzabile. Ma più che altro io vorrei far notare comunque a tutti gli ascoltatori che non è facile imparare l'italiano o un'altra lingua dall'inglese. Perché noi anche da giovani comunque ascoltando le canzoni, cantiamo le canzoni anche fake, nel senso no, lo canti, no?
Sì.
Però loro l'italiano non l'ha mai sentito, cioè lui l'italiano non l'ha mai sentito, certo. Quindi è arrivato qua, fa ciao, come va? E questo era tutto che
basta,
sapeva.
Finito.
Infatti dice sempre finito. Quando finisce una frase, finito.
Finito.
Marcello, siamo arrivati al nostro capitolo sport assurdi, quindi tienici inchiodati a questa sedia, raccontaci qualcosa di particolare.
Allora, settimana scorsa abbiamo leggermente divagato e vi ho raccontato delle agghiaccianti Olimpiadi di St. Louis del 1904, se ve lo siete persi. Andate pure sul nostro podcast, sul sito rsi.ch, perché ci sono tutte le puntate. Torniamo però al tema di oggi. È uno sport che non pensavo neanche potesse essere considerato uno sport, invece lo è, ed stavo parlando del frisbee. Hamish, tu conosci frisbee o solo boomerang?
On the beach a bit of frisbee.
Non è solo on the beach,
ma è proprio uno sport. E appunto, non è solo associato, io lo associavo solo alla spiaggia, si gioca al mare o al limite lo lancia il cane, invece non è solo così. E infatti non è così il frisbee, anzi l'ultimate frisbee è una vera e propria disciplina sportiva che si gioca a squadre. Il nome ufficiale, appunto, è vero soltanto ultimate, in quanto la parola frisbee è un marchio registrato della UMO, con che questo non lo sapevo, e perché appunto la UMO è un'azienda californiana che è nata nel secondo dopoguerra e ha inventato tutta una serie, ha registrato anche tutta una serie di brevetti come appunto il frisbee e l'hula hoop.
Tra un po' troveremo anche l'hula hoop sportivo, sono sicura.
Ho capito cosa fare dopo la pallavola. Vedete, c'è proprio.
Allora, nell'ultimate frisbee si gioca 7 contro 7 nella versione classica o 5 contro 5 nella versione beach da spiaggia. Le squadre sono miste, questa è una cosa particolare, e funziona un po' come il football americano. Non ci sono i contatti, non in quel senso, ma nel senso che si passa il disco e poi bisogna arrivare oltre la meta dell'avversario, oltre la linea di difesa dell'avversario. Chi prima arriva a 15 vince, basta, tutto qua. E un aspetto abbastanza strepitoso di questo sport sono i nomi delle squadre, e dice ci sono, c'è tutta una parte con riferimenti osceni che
non citiamo qui
perché sono le 9:21, non mi sembra il caso. C'è tutto però tutta una serie di nomi abbastanza geniali, ad esempio in Italia ci sono i 45 giri,
se vuoi non mettere i 45 giri.
Ci sono giustamente gli UFO,
no,
perché giustamente il disco
bellissimo.
A livello internazionale troviamo i Disc Jockeys o i Disco Fever o i, a me piace tantissimo, i Lord of the Flings. Flings è i lanci, quindi è un riferimento al Signore degli Anelli. Allora, però non è solo questo, perché il frisbee è inserito nella World Flying Disc Federation, che appunto propone altre discipline. Tra l'altro è una federazione riconosciuta dal Comitato Olimpico Internazionale. Allora c'è il disc golf, che è uguale al golf, però si lancia il disco in una specie di cesto di ferro. C'è il freestyle, dove si mettono insomma in esibizione le proprie doti di jongleur. E poi c'è il guts, che è una roba abbastanza assurda. Cioè uno tira il disco contro 5 avversari e gli altri devono prenderlo al volo.
Una sorta di piattello
umano.
Non lo
so, guarda, l'ho visto, è impossibile da spiegare. Andate su YouTube e guardatelo. E poi c'è l'overall, che è una specie di decathlon del frisbee. Che
ok, ci hai aperto un mondo.
Allora, c'è proprio un mondo. Ma la cosa che mi ha incuriosito di più è che l'Ultimate Frisbee, cioè non è una roba solo passatempo, è inserita nei War Games. Tra l'altro, io non so se sapete cosa sono i War Games. Sono praticamente dei giochi olimpici che racchiudono tutte quelle discipline che appunto non fanno parte dei giochi olimpici.
Beh, ma ci sarà un perché.
Ci sarà un perché, perché adesso vi spiego. Tra l'altro si disputano dal 1981, la prima edizione a Santa Clara, e l'ultima edizione si è tenuta a Birmingham negli Stati Uniti nel 2021, doveva essere il 2021, ma poi sono slittate per la pandemia. I prossimi sono in Cina nel 2025, se non ricordo male, a Chengdu. Allora, i War Games sono il nostro paradiso, te lo dico, Agata, è il paradiso di Così per Sport. Allora,
facciamo la seconda e la terza stagione.
Sì,
e
siamo
la quarta.
A posto. Allora c'è il tiro alla fune, il bowling, il casting, che questa è una cosa incredibile. Cioè,
per il cinema?
No, è una specie di pesca di precisione, ma senza pesce e senza acqua.
E quindi cosa pesca?
E niente, lanciano solo l'amo e devono centrare una roba di precisione. C'è il sumo, c'è il fistball, che abbiamo trovato, se non ricordo male, qualche puntata fa. C'è il korfball. Il korfball è una specie di basket che si gioca con un pallone da calcio. C'è una roba che piace, pare, solo agli olandesi, e non ho capito per quale motivo.
Allora sicuramente vinceranno loro, cioè praticano
sì,
solo loro questo.
Ma io non ho capito perché. E poi questa è la chicca, il salvataggio. Cioè nuoto con immersione. Sì, ma è uno sport, nuoto con immersione. A un certo punto, a metà vasca, devi prendere un manichino e salvarlo. È bellissimo.
Quindi insomma, varierà dal peso del manichino. Insomma, vabbè, ci facciamo una cultura,
sì,
direi.
Guarda, ci dobbiamo fare mandare come inviati ai War Games fra 4 anni.
Allora, a questo proposito, direi che non poteva mancare una canzone dedicata al frisbee, ed è Disco Inferno.
Sono le 9.27, siete su Rete 1, questo è Così per Sport, il 076 321 1113, io lo ricordo sempre, il numero WhatsApp per comunicare con noi.
Mi sa che oggi scrivono più spesso a Mercy Cantor, eh?
Sì, oggi a me,
con i suoi
a noi non scrive nessuno.
Tanti mila follower.
Quanti sono i follower?
25.000.
25.000, sei veramente, cioè un proprio... come si dice?
Influencer.
Un influencer, mi sfuggiva la parola. Un influencer dello sport, possiamo dire.
Mi piace essere riconosciuto come magari un... non un influencer, magari un esempio positivo, okay, per la, okay, generazione di oggi.
Bello, 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 bello.
Per gli sportivi più che altro, quindi.
Okay. Allora, adesso invece andiamo sulla storia del giorno.
Anche
oggi,
io
Agata,
vi racconto di un esempio, sì, positivo. Una storia di passione e di velocità che ha dell'incredibile. Era un personaggio decisamente avanti per i suoi tempi. Parliamo di Bart Munro, classe 1899, nato in una città sperduta dell'allora sperduta Nuova Zelanda. Herbert James Munro nel 1915 acquista la sua prima moto, una Douglas. La scintilla, per quanto andrà poi a realizzare, scocca però nel 1920, quando acquista una Indian Scout, una moto con motore a 600 di cilindrata, cambio a tre marce, telaio rigido al posteriore, frizione a pedale, in grado di raggiungere una velocità pari a 80 km orari.
Beh, non è tantissimo.
Beh, però parliamo del 1915, ah, okay, sì, o 1920,
giusto,
già bello che ci fossero le moto.
Mi sembra giusto.
In sella alla sua Indian, Bart decide che quella diventerà la moto più veloce del mondo e per 22 lunghi anni mette mano alla sua moto per modificarla per le gare di velocità. Avete capito bene? 22 anni è tanto. Tutto lavoro manuale, fatto nel suo garage, con tutto il metallo che riusciva a racimolare e ritrasformare, e addirittura si racconta che si costruisse lui i pistoni, ma non avendo a disposizione la sabbia per fare gli stampi, andava in spiaggia con il metallo fuso, faceva dei buchi nella sabbia, ci tirava fuori i pistoni, per dire, insomma, il livello di manualità, e una roba che fanno tutti, no?
Sì, sì.
Di solito vai a fare i castelli di sabbia e intanto fai i pistoni per la moto. Nel 1927 il suo primo record di velocità su una spiaggia neozelandese su sidecar la folle velocità di 144 km orari, 1927. Nel frattempo partecipa ad ogni sorta di gara, in salita, su strada, su pista, su sabbia, e non mancano anche i primi incidenti. Vi ricordo che negli anni 20-30 di certo non c'erano queste grandi tute protettive con airbag, eccetera. Il più grave incidente nel 1937, cade, il casco si apre in due e Bert perde quasi tutti i denti, oltre a subire delle fratture multiple. E allora, insomma, chiunque penserebbe che fosse il caso di darsi una regolata, ma non Bert, che nel 1940 fa segnare il record su strada a 194 km.
Ah, però...
Poco dopo però un altro grave incidente, gli costa un'emorragia cerebrale, un lungo stop di quasi un anno. E questo è davvero troppo anche per sua moglie, che decide di lasciarlo, perché ovviamente lui mica ci pensa a smettere di correre, anzi lascia il lavoro per dedicarsi completamente alla sua moto.
Una malattia proprio.
Non è mica finita, è ancora lunga la storia. Nel 1957, a quasi 60 anni, Bert ha ancora un sogno nel cassetto: correre sul lago salato di Bonneville, nello Utah, negli Stati Uniti, dove ogni anno si assegnano i record di velocità. Ricordiamo che però lui è neozelandese, come diavolo ci arriva negli Stati Uniti nel 1960? Insomma, gli ci vogliono anni di risparmi. Finalmente nel 62 parte per gli States, pagandosi parte del viaggio lavorando come cuoco sulla nave che lo porterà laggiù. A Bonneville ci arriva, ma sono gli anni 60 appunto, e lui non sa che l'iscrizione andava mandata un mese prima.
No.
Non è che c'è internet.
No.
E in più la sua moto non rispetta il regolamento costruttori, se l'è fatta da solo,
oh,
e oltretutto lui è un over 60, quindi anche per gli standard di sicurezza, insomma, sembra che la fine ingloriosa del suo sogno, se non che, insomma, alcuni alti dirigenti dell'Associazione Americana dei Motociclisti, che conoscono la sua storia, ci mettono una buona parola. Nelle prove Bart Munro si spiana a 260 km orari. I commissari pensano che ormai sia bello che stecchito, ormai, invece trovano lì un arzillo vecchietto che se la ride, e alla fine, per farla breve, segnerà il record di 288 km orari sulla distanza di 1.900 1962.
Mamma mia.
Non finisce lì a Bonneville. Bart Munro ci torna anche in seguito, continua a modificare la sua moto, far segnare i record. Nel 67 la consacrazione definitiva, lui ha 68 anni, la sua Indian è completamente rimodificata, sfreccia a 295 km orari nella categoria under 1000 di cilindrata, record ancora oggi imbattuto.
Accidenti, 1967.
Esatto.
Accidenti.
E nel 1975 sai cosa succede? Non gli rinnovano la licenza per le competizioni sportive perché insomma ha 76 anni. E allora lui cosa fa? Smette?
No, figurati.
No, ovviamente decide di correre le gare clandestine. No. Poi Bart Munro morirà nel 1978 per cause naturali.
Ah, ok.
Insomma, non ci avrebbe scommesso nessuno, lui si è fracassato praticamente qualsiasi ossa, però muore per cause naturali. La sua storia la trovate raccontata anche in un film del 2005, Indian, la grande sfida, con Anthony Hopkins ad interpretarlo. Vi dico la verità, non l'ho ancora visto, ma mi sa che stasera me lo cerco.
Eh sì. Cos'è che musica c'è adesso?
Ascoltiamo un throwback del 2000, Christian Aguilera, Come On Over Baby. Don't you keep me waiting all night long.
Sono le 9.36, siamo ancora su Rete 1, state ascoltando Così per Sport. Abbiamo parlato di Nuova Zelanda, abbiamo parlato di Down Under, degli antipodi, e parliamo un po', quindi ci sta, adesso torniamo un po' a parlare dell'Australia con Hamish Warden. Com'è stato il passaggio dall'Australia agli Stati Uniti? Hai fatto il giro del mondo, hai vissuto veramente in quasi tutti i continenti. Come ti sei abituato? Cosa ti ha magari sconvolto di più?
Yeah, the travel, oh, that's the worst bit by far. 24 hours in airports, but once you get there, it's all right. But if you get a comfy spot in the plane, you know, you pass out, sleep a little.
Diciamo che i viaggi sono lunghissimi tra l'Australia e l'Europa, l'Australia anche l'Europa America, quindi per andare in Australia comunque sono 22 ore di volo. Dice che, visto che lui è altissimo, se ha un sedile abbastanza comfort, il viaggio è abbastanza lungo, cioè è abbastanza comodo se riesce anche a dormire un po', però se no è faticosissimo.
2 metri
è?
2 metri e 4?
No, no, 2 e 2.
2 e 2. E beh, insomma, non male. Complicato, complicato, insomma, per i sedili degli aerei. Tu, australiano, in Europa, cos'è la cosa che ti ha colpito di più, che ti ha magari lasciato più perplesso?
You Australian, what was the wow thing here in Europe?
Just how beautiful it is, especially Switzerland. You just go on the train and it's just mountains, snow, lakes. Every time I'm like, wow. And I've been here, what, 3 years, and it's still every day. I'm like, oh, like I drive down the lake on the way to training.
È vero, ogni giorno quando esce di casa dice wow, cioè in che posto meraviglioso sono capitato, perché comunque è vero che anche l'Australia è bellissima perché ci sono tutte le spiagge, i beach lunghissimi che sono famosi per quello, perché c'è la sabbia d'oro, cioè è bellissimo, però anche la Svizzera, ragazzi, cioè prendi il treno, vedi le montagne, i laghi, pulizia, quindi...
Misha, ad un certo punto della tua carriera sei arrivato a giocare 2 campionati nello stesso anno solare, insomma.
It was good for me because I get to play all year round, and when you're young I think the most important thing is playing as many games and getting that experience, and over the summer I would have trained anyway, so it was good to get paid and keep playing in Australia. But now I'm going to stay here this summer, you know, get a bit of tan because...
A bit of holidays.
Yeah, a bit of holidays, yeah. Because I go back to winter when I go to Australia, so it's nice to stay in summer.
Infatti, come dice lui, erano 3 anni che comunque faceva avanti e indietro. Ogni volta che finiva il campionato qua in Svizzera, tornava in Australia, faceva il campionato anche di là. Perché giustamente cosa dice? Boh, anche l'estate io comunque mi allenerei, quindi cioè, va bene, torno di là, vengo pure pagato, faccio comunque allenamenti, più partite, perché no?
E poi tra l'altro appunto hai studiato a Notre Dame, che però non Notre Dame Indiana, di cui tra l'altro abbiamo parlato settimana scorsa, ma Notre Dame Ohio, vicino a Cleveland, cioè a Cleveland, che è tra l'altro la patria di LeBron James, in cui tra l'altro ci stanno giocando i playoff NBA adesso, che sicuramente stai seguendo. E come è stato questo, il tuo periodo universitario?
It was a tough experience, but good, because before that I hadn't lived outside of Perth or Australia, and it was my first time leaving Australia, and I didn't really know much about America. All I knew was LeBron played in Cleveland, so I was like, yeah, let's go on an adventure. So when I was 18, I had the choice to either go to college or go to Basel, actually. So I chose, you know, give college a go, and it was a good experience, but it was tough because first time away from home, learning how to be adult, really. But yeah, it really set me up for, you know, my professional career. Yeah.
Beh, sicuramente è stata un'esperienza comunque unica, perché a 18 anni si è trovato tra scegliere Basel, cioè Basilea, e il college americano, che poi alla fine ha scelto proprio perché sapeva che LeBron veniva da lì, che giocava lì, quindi diciamo era un idolo, e quindi ha deciso di andare in America un anno, ha fatto il college e dopodiché poi, non l'abbiamo ancora detto ragazzi, quindi è uno scoop, ma poi è andato in Italia, ha giocato un anno in Italia, cioè,
giusto,
a fine anno.
È vero, dove che giocavi?
Dove hai giocato? In Italia.
Where did I work?
In Italy.
Oh, I was in Sicily, sorry, yeah, Messina. Yeah, yeah.
Messina.
Sì, ovviamente non hai imparato niente d'italiano, cioè io gliel'ho detto, gli faccio ragazzi, ma non gli avete fatto imparare, cioè non gli avete niente.
Però gli arancini, se ti dico arancini.
Oh yeah, so good.
Però quello te lo ricordi.
Vabbè, cibo, pizza, pasta, spaghetti, yeah. Cioè quello...
I was in heaven, oh, the food, so good.
Il paradiso.
Quante storie, Marcello, quanti viaggi, merci anche tu, appunto, l'abbiamo detto prima, già da bambina avevate sempre la valigia con voi. Raccontaci un po' del Giappone, perché abbiamo sentito tuo papà andò a giocare in Giappone, tutta la famiglia seguì. Che esperienza è stata, te la ricordi?
Me lo ricordo come se fosse ieri, veramente, anche se è un po' esagerato dirlo, perché comunque avevo 4 anni, però ho fatto 4 anni esatti in Giappone seguendo mio padre, che comunque ha giocato a Tokyo, a Hiroshima, a Osaka, e quindi ha girato anche vari posti, non solamente in una città. Mi ricordo soprattutto i parchi dove andammo con mia mamma le mattine, perché a lei piaceva tantissimo correre, infatti ho preso questa passione da lei, e andavamo a correre col mio fratello dentro il passeggino, io che accompagnavo il passeggino, intanto mia mamma che girava girava nel parco correndo, e questo me lo ricorderò per sempre. Oppure gli aeroporti, che comunque mio padre, per tenerci buoni, ci faceva sempre, a me e mio fratello, ci diceva: ok, vi compro qualche Lego, però dovete essere bravi per queste 20 ore. Ovviamente non si dormiva mai sull'aereo. Arrivati
anche
a casa,
fare il Lego sull'aereo non è facilissimo.
No, 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 ma non ce la faceva aprire, perché sennò, sai, perdi i pezzi, e lui andava più matto di noi per i Lego, quindi praticamente era un regalo a se stesso, no? Okay. Però arrivati a casa in Ungheria col jet lag e tutto, alle 4 di mattina ci trovavamo sul letto gigante a fare i Lego mentre mio padre dormiva.
Ecco, gli appassionati di pallavolo sanno che Sandor Cantor amava i Lego, cioè esatto. Era tuttora ama i Lego.
No, tuttora, cioè nel senso, diciamo, secondo me non vede l'ora di avere un nipotino che favoloso, gioca a Lego, cioè ti favoloso. Giuro.
Questa era una cosa che uno non poteva, non immaginava,
esatto.
Vabbè.
Come procediamo?
No, continuiamo, perché mentre io voglio sapere ancora. E invece, appunto, altri posti dove sei stata che ti hanno colpito particolarmente?
Beh, sono stata in Ungheria, comunque siamo tornati nella paese nativa dei miei, e ho vissuto lì qualche anno, dove, ecco, ho cominciato la scuola, quindi io praticamente la mia madrelingua è l'ungherese, però dopodiché ai 12 anni ho fatto un torneo internazionale dove Modena, dove sono nata, tra l'altro è tutto un circo, certo. un cerchio che si chiude. Mi hanno invitato a un tryout, quindi sono andata a Modena con mio padre, e dopodiché abbiamo deciso di tornare in Italia, quindi papà ha preso le valigie, ha detto ok, andiamo a fare questa esperienza, e ne avevamo abbastanza dell'Ungheria, quindi abbiamo detto torniamo in Italia, l'Italia è proprio casa, ci sentivamo a casa, e quindi dopodiché siamo tornati a Modena, e il resto è storia, perché poi comunque da lì sono andata a Roma.
E appunto
Roma.
Tu sei cresciuta sportivamente a Roma, però.
Esattamente, nel senso, io ho fatto un anno e mezzo nella scuola di pallavolo di Anderlin. Dopodiché sono stata convocata in nazionale, come vi ho detto prima, da Marco Mancarelli, sì. con Paola Gono e tutte le altre. Sì. E dopodiché mi è arrivata un'offerta di formazione da Voleiro Casal de Pazzi, e dove, grazie a una persona che non c'è più, purtroppo Andrea Scorsese, ho deciso di andare lì e ho firmato, ecco, il contratto. Sono stata lì 3 anni, di cui ho vinto 2 campionati italiani, sia in Under 16 che in 18. E poi ho deciso di fare step by step, sono andata in A2 ad Orvieto, e dopodiché il presidente di Lugano mi ha chiesto di venire a fare un'esperienza qua giocando la Coppa Europea, e ho detto va, perché no, e poi sono rimasta.
E abbiamo sentito l'esperienza di Emish per quanto riguarda il suo wow sulla Svizzera, su Lugano. Il tuo wow qual è stato?
Il mio wow? Allora, in realtà me l'aspettavo molto diversa, a dir la verità, perché comunque venendo da un paese dove lo sport è vita, cioè i palazzetti italiani sono enormi, e questa è una cosa che manca a Lugano. E proprio per questo io 2 anni fa ho fatto proprio, ho partecipato a provare a rendere sì allo sport una cosa nuova, perché abbiamo bisogno di un palazzetto, e continuo a dirlo che sia il basket che la pallavolo, sia gli altri sport piccoli hanno bisogno di un palazzetto, perché noi ci stiamo allenando nei palazzetti delle scuole, che comunque sì, fino a un certo punto va bene, ma comunque gli orari non sono comodi, perché ci alleniamo la notte, nel senso finiamo alle 10 di allenarsi, e capisci che la regeneration del corpo non va bene, cioè sì. Non va bene. Però no, io quando sono scesa dal treno, perché sono arrivata qua in treno, mi ricorderò per sempre, sono arrivata a Paradiso, sono scesa, ho detto wow, è proprio bello, vedevo questa fontana gigante che è la fontana di Paradiso, e ragazzi è tutto, esatto, un cerchio che si chiude. Questo momento abitiamo a Paradiso. Quindi veramente ogni giorno vedo quel panorama che ho visto per prima cosa.
Un motivo in più per restare a Lugano, perché presto probabilmente potrai giocare nel palazzetto nuovo di Lugano.
Speriamo,
un po' cosa succederà. E quindi adesso allora ascoltiamo Waste Corporation con Rock the Boat.
Our voyage of love began. Your touch has thrilled me like the rush of the wind, and your arms have held me safe from a rolling sea. There's always been a quiet place to harbor you and me.
Our love is like a ship on the ocean, so I'd like to know where you got the know. the boat, baby.
Rock the boat.
Don't tip the boat over.
Rock the boat.
Don't rock the boat, baby.
Rock the boat.
Up to now we sailed through every storm, and I've always had your tender lips to keep me warm. Oh, I need to have the strength that flows from you. Don't let me drift away, my dear, when love can see me through.
Our love is like a ship on the ocean. We've been sailing with a cargo full of love and devotion. So I'd like to know where you got the notion. Said I'd like to know where you got the notion. So I'd like to know where you got the notion.
Don't rock the boat, baby.
Rock the boat.
Don't tip the boat over.
Rock the boat.
Don't rock the boat, baby.
Rock the boat.
Don't tip the boat over.
Rock the boat.
Ooh, ooh, ooh.
Rock the boat.
Rock on with your battle.
Rock the boat.
Rock on with your battle.
Rock the boat.
Rock on with your battle.
Rock the boat.
Roll yeah, roll yeah,
rock the boat.
Roll yeah, roll yeah,
rock the boat. Rock the boat. Rock the boat. Rock the boat.
Rete 1, così per sport, stiamo un po', ci stiamo avvicinando alla fine anche di questa puntata, e come tutte le puntate di Così per Sport di questa seconda stagione, e chiudiamo con un consiglio di cui io sono totalmente all'oscuro adesso.
Consiglio,
una piccola
sorpresa,
sorpresa di Agata per tutti
voi.
Vi
dico
voi,
che l'avevo preparata qualche settimana fa, non questa settimana, capirete perché c'è un'analogia con quanto è successo questa settimana. Allora, io oggi volevo riscattarmi un po', perché lo so che le mie storie sono quasi sempre molto intense, da User Mardini a Mo Farah. Allora io questa volta volevo portarvi un po' di allegria e soprattutto un po' di British humor.
Excuse me, could I have a picture with you too? But first I need to know who you are.
I'm Andy Murray.
Yeah, I know that, but what do you do?
I play tennis.
Yes, but like, what do you do as a job?
Tennis is my job.
No, tennis isn't a job.
Carry
on. Are you British or Scottish?
Depends whether I win or not.
Dipende se vinco o no, se sono scozzese o inglese. E giocare a tennis non è un mestiere. Lui è Andy Murray e io oggi voglio farvi riconciliare con un personaggio che ai più può sembrare antipatico, rude, a volte un po' grezzo, ma vi garantisco che se andrete a fondo scoprirete un personaggio unico che è impossibile non amare. Allora, per conoscere meglio Andy Murray ci sono un paio di cose che si possono leggere o guardare. Allora, come succede agli altri Fab Four, ci sono diverse biografie sul personaggio, che lo ricordo è l'unico tennista uomo ad aver vinto 2 ori olimpici di fila, Londra 2012 contro il nostro Roger nazionale,
sì,
e Rio 2016. Ho sottolineato uomo perché in campo femminile c'è stata Serena Williams, come lo stesso Andy Murray ha ricordato a un giornalista un po' troppo distratto, forse anche un po' maschilista. Quindi ok, da un lato le biografie, poi c'è il film sulla sua rinascita dopo l'intervento chirurgico all'anca, si intitola Resurface e lo potete trovare su Amazon Prime. Andy Murray annuncia il probabile ritiro nel 2019 a termine degli Australian Open in lacrime. Il dolore non gli permette quasi nemmeno di camminare, figurarsi giocare, e i chirurghi non sono molto ottimisti quanto ad un suo rientro nel circuito internazionale. Eppure quel testone scozzese dimostra ancora una volta di essere lui il più forte, tanto che ancora oggi lo possiamo vedere in campo lottare come un leone a 35 anni, affrontare maratone di 5 set e suscitare emozioni contrastanti nel pubblico come solo lui può. E quindi le biografie, il film, ma se volete conoscere un po' meglio Andy Murray c'è anche Twitter. Lui è molto attivo, è davvero molto molto buffo, con battute taglienti che si susseguono. Ad esempio, qualche settimana fa una giovanissima tennista con gli occhi un po' a cuoricino raccontava com'era emozionante partecipare a un torneo in cui ci fosse anche il bellissimo Andy Murray, e lui ha retweetato: pensate come sarà ancora più bella questa ragazza dopo l'intervento oculistico. Insomma, ci vedeva poco
bene.
Andy Murray, ve l'ho detto, in campo è un orso, ogni tanto si lascia scappare qualche parolaccia e quando la telecamera indugia su di lui la si vede la sua furia agonistica. E anche a me, a dire il vero, stava poco simpatico all'inizio, anche se ho sempre apprezzato il suo stile di gioco. E poi non è tanto trascurabile, sua mamma sugli spalti sembrava veramente odiosa, e invece io adesso vi voglio far sentire un'altra cosa.
Well, people often ask me why I don't speak about Duncan in the media, and then they meet him and they understand why.
I've always been the black sheep of the family because I can't play tennis, but it's not like I didn't try, you know?
Andy, come on. That's not, Mom.
I don't mind that he isn't sporty, but is a little hand-eye coordination too much to ask for?
Questo è uno sketch che si trova facilmente sul web, si chiama The Other Murray Brother e racconta la storia, inventata così bene che pare vera, di Duncan, il terzo fratello Murray, quello che non sa giocare a tennis. Io ricordo che Andy ha un fratello, Jamie, grande interprete e campione di doppio. La cosa buffa è che la loro mamma, Jody Murray, che sembra così antipatica quando è sugli spalti, si è fatta coinvolgere e oggi recita anche nei teatri a fianco di questo comico, fingendo di avere appunto anche un terzo figlio che non ha la coordinazione mano-occhio, insomma, sì. Che è proprio negato. E io ve lo dico, fanno spanciare. Se volete farvi un piccolo corso d'inglese, perché questo inglese con accento scozzese è anche molto carino da ascoltare, se vi piace il British humor, ecco, andate a cercare un po' di vicende della famiglia Murray. Sono sicura che come me vi innamorerete ancora di più di questi personaggi, che sono, come capita spesso, ben altro rispetto a quanto potete semplicemente percepire da una partita di tennis.
Eh sì, abbiamo scoperto una parte di Andy Murray che forse non conoscevamo. A me è sempre piaciuto Andy Murray, ma effettivamente non pensavo che fosse così, così simpatico. Invece noi sapevamo benissimo che i nostri ospiti sono molto molto simpatici, però dobbiamo salutarli perché il tempo è scaduto, e quindi ringraziamo ancora Mercedes Cantor che è venuta con noi, è venuta qui con noi con Amy Swarden, giocatore di basket del Lugano Tigers, lei giocatrice di volley per Lugano. E diciamo, vi diamo un saluto e merci, la finiamo così.
Hai anche un dopo carriera già pronto.
Ecco, allora DJ, come chiudiamo? No,
volevo ringraziarvi innanzitutto per l'invito.
Grazie, ci vediamo presto.
E lanciamo l'ultima canzone di oggi per noi.
Sì.
Liane Marlin.
Unforgivable Sinner.
Fantastici.
All the feelings that you hide, gonna cheer you up inside. You hope she knows you tried. Follows you around all day, and you wake up soaking wet. 'Cause between this world and eternity, there is a face you hope to see. You know where you've sent it, you should know. The picture you see won't disappear. Not unpleasant dreams or illusions. She's up there, seems like an angel.
Si chiude dunque questa quinta puntata di Così per Sport. Avevamo ospiti Mercedes Cantor e Hamish Worden, due sportivi di prima linea per quanto riguarda il nostro centro di interesse, che è Lugano. E niente, l'appuntamento è come al solito per sabato prossimo, come sempre dalle 8:30 alle 10. Tanti ospiti, tante storie per appassionati sportivi e non, questa insomma è la finalità di Così per Sport, un programma scritto e condotto da Agata Galfetti, da Marcello Irace e Axel Belloni, che ancora una volta salutiamo. A sabato prossimo intanto.